Io comincerò con il ringraziare innanzitutto Federico Rossi che mi ha invitato e vorrei anche fare i complimenti perché il tema che ha scelto quest'anno, cioè quello dei grandi viaggiatori friulani, e ce ne sono, e sono anche abbastanza numerosi ed estremamente interessanti. E purtroppo io non posso parlare friulano come ha fatto lui e come ha fatto anche Mario Turello, al limite lo potrei anche fare perché la lingua friulana la conosco, però ognuno di noi dovrebbe fare le cose e usando i mezzi che è più abituato solitamente insomma ad aiutarsi, perché ci sono alcune regole a questo mondo che andrebbero sempre osservate. Per esempio, nella storia bisognerebbe scegliere sempre il male minore. Non dico scegliere il bene perché c'è molto poco nella storia, no? Bisognerebbe scegliere sempre il male minore. E così io scelgo l'italiano semplicemente perché dell'italiano sono più padrone di quanto non sia della lingua friulana. Naturalmente ringrazio anche la lettrice, l'attrice che ha letto le ultime pagine del mio libro. Io ci ho messo un po' a capire di che cosa stesse leggendo, perché purtroppo tra le mie molte disgrazie ormai le avvicino come numero a quelle di Arlecchino, che erano 100, no? Io ne avrò forse 99. Una di queste è una sordità molto pronunziata e anche estremamente capricciosa, per cui ha alti e bassi, per cui a volte sento discretamente quello che viene detto, a volte no. A volte questa è una disgrazia, a volte è anche una fortuna. Io non ho capito e non giurerei di aver inteso perfettamente ciò che ha detto Federico Rossi e ciò che ha detto il meraviglioso Mario Turello, meraviglioso perché riesce a leggere una quantità enorme di libri, riesce a conoscere una quantità incredibile di scrittori, il fenomeno della letteratura lo attira in maniera strabiliante, per cui io non riesco mai a capirlo fino in fondo, perché non so fare nulla, non solo di simile, ma neanche si avvicini lontanamente a questo. Egli si occupa di tutto. Comunque, anch'io, pur essendo un individuo di scarsa salute, sono riuscito a fare molte cose a questo mondo. Ho pubblicato 35 libri e ne ho scritti 40, no? Alcuni dei quali molto probabilmente saranno pubblicati postumi, perché ormai ho l'impressione che il mio slancio vitale sia finito e che io stia percorrendo abbastanza rapidamente il viale del tramonto. Comunque non parliamo di cose maliconiche, lasciamole stare. Parliamo invece di questo grande friulano, di questo grande viaggiatore che alcuni decenni soltanto dopo Marco Polo è riuscito ad andare fino in Cina, fino a Pechino, oppure fino a Cambalic, come chiamavano la capitale del Celeste Impero, i persiani. Anzi, vi dirò subito che i persiani, la civiltà persiana, insomma, oggi la chiameremo iraniana, era, per così dire, quella che faceva da mediatore tra l'Estremo Oriente e il Medio Oriente, o meglio l'Europa. Quello che noi sapevamo, quello che gli europei sapevano dell'Estremo Oriente, lo avevano attinto attraverso i racconti, i miti, le leggende, le storie, le saghe dei persiani, perché il commercio con i persiani, il rapporto con i persiani era molto vivo. I persiani disponevano di alcune spezie e le spezie erano estremamente ricercate in Europa, no? I persiani facevano i tappeti, mentre gli europei non li sapevano fare, o comunque non in certo modo. In Persia si producevano dunque delle merci che in Europa erano ricercatissime, naturalmente dalle persone ricche, non dai poveri che stentavano a campare e stentavano a saziare la propria fame. E quindi la Persia era veramente un paese di antica civiltà, di antica religione, che aveva avuto rapporti anche con la Grecia, che i greci avevano conquistato, che i persiani avevano tentato di conquistare la Grecia, ma non c'erano riusciti. Invece la cosa contraria riuscì ai greci di Alessandro Magno, no? E anzi, in Persia aveva addirittura tre delle sue famose capitali, Susa, Ecbatana e Persepoli, no? Mentre la sua quarta capitale era Alessandria d'Egitto, a cui aveva dato il nome. Ma insomma, lasciamo stare le cose piuttosto divagatorie e non pertinenti con l'argomento principale. E io non so esattamente quello che è stato detto finora, non so quello che ha detto Turello, per esempio, e quindi sono nel dubbio di ripetere delle cose che sono già state anticipate da lui, ma pazienza, insomma, vuol dire che faccio appello alla vostra sopportazione e riusciate ad ascoltare per due volte le medesime cose. Dunque, siccome i minuti che mi sono stati assegnati non sono moltissimi, io ho diviso, per così dire, la mia breve relazione in due parti. Nella prima parte dirò qualche cosa del personaggio, quel poco che sappiamo o quel poco che riusciamo a dedurre dal suo memoriale e da quello che hanno detto gli storici su di lui, e nella seconda parte invece parlerò, ed è la cosa forse più interessante, del suo viaggio, e quindi cercherò di farvi capire, per chi non ne fosse informato, come si viaggiava allora, quali mezzi si ricorreva, come ci si difendeva. Era una cosa interessante, perché insomma le navi non erano quelle di oggi, gli aeroplani non esistevano, il comfort meno che mai, quindi viaggiare nel Medioevo era una cosa veramente scorgiante. Io, che sono un cattivo viaggiatore anche nel secolo XXI, probabilmente nel Medioevo non mi sarei mosso dal mio villaggio, mi sarei contentato di coltivare le patate e i cavolfiori, e non avrei certo affrontato l'avventura del mare, oppure l'avventura dei deserti o delle rocce o delle alte montagne, eccetera. Invece questo friulano, questo Marco Polo friulano, lo ha fatto.